State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina avviamo il primo confronto tra ristoratori, rappresentanti del settore alimentare, della cosiddetta food industry, che ci spiegheranno in che modo hanno modificato il loro business per far fronte all'emergenza Covid-19 in Australia. L'idea è quella, insomma, di realizzare una serie nella quale mettiamo a confronto iniziative curiose o imprenditorialmente accattivanti, grazie alle quali alcuni ristoranti o cuochi stanno sopravvivendo alla crisi e continuano magari anche a dare lavoro al loro staff, molto spesso giovani italiani in working holiday. E le prime due figure professionali che fanno capo a tipologie di ristoranti simili, che però si sono inventate soluzioni diverse, vengono rappresentate nel programma di questa mattina da Lorenzo Tron e Gabriele Rossi. Buongiorno ad entrambi.
Buongiorno, ciao a tutti.
Buongiorno, ciao a tutti.
Da chi cominciamo? Chi ci presenta quello che era il business prima che questo tsunami si abbattesse sulla food industry in Australia? Lorenzo, cominciamo da te.
Dario, io gestisco una pizzeria che si chiama Shop 225 nel quartiere nord di Melbourne. Prima di questa tsunami, come l'hai chiamato tu, noi facevamo un bel po' di sedute come un normale ristorante e qualcosina nelle delivery, nelle consegne e nell'asporto. Adesso purtroppo non possiamo più fare il dine-in, non possiamo più avere gente dentro, quindi siamo basati solamente sulla gente che viene a prendere le pizze, perché lo possono ancora fare, o le consegne che facciamo. Quindi è stato un bel impatto.
Diciamo che la soluzione trovata da Lorenzo è stato quello di potenziare un servizio già preesistente all'interno del suo ristorante, e poi dopo ci spiegherai anche in che modo lo hai fatto. Tu invece, Gabriele?
Allora, io, come ha detto Lorenzo, anch'io gestisco una pizzeria insieme ad altri soci, due pizzerie insieme ad altri soci a St. Kilda e Elwood, dove anche noi principalmente facevamo dine-in con supporto di takeaway e delivery ai nostri clienti nelle zone limitrofe, e ci siamo ritrovati nella stessa situazione di Lorenzo, a dover tenere le porte chiuse e non avendo più quell'affluenza che ci permetteva di andare avanti tutte le settimane mantenendo il nostro staff e noi stessi.
Ne approfitto subito per chiedere a entrambi che tipo di staff avevate, quanta gente lavorava per voi prima?
Io, per quanto riguarda Zanini, tra i due ristoranti abbiamo circa una ventina di dipendenti.
Noi, tra Shop 225 e il Caminetto e Munipod, ne avevamo circa una trentina.
E al momento quanta gente ha mantenuto il lavoro?
Noi siamo riusciti a mantenere 8 persone sul posto di lavoro, barra 9.
Noi sono due tipologie. Il Caminetto è rimasto con 7 persone in totale e Shop 225 sono riusciti a mantenere il lavoro per 14 persone. Però devo dire che 4 ce l'abbiamo sotto sponsor e 5 o 6 sono studenti, e per noi era imperativo riuscire ad aiutare i ragazzi perché il governo non li sta aiutando e quindi ci siamo inventati di tutto per mantenere il lavoro ai ragazzi.
Allora, dopo ci spieghi anche in che senso. Quindi diciamo che, per sommi capi, circa 2/3 dei dipendenti di Lorenzo Tron, quindi tra Shop 225 e il Caminetto, sono rimasti a bordo, viceversa circa il 50% dei dipendenti di Zanini. Gabriele, allora la domanda è per te: intanto, perché tu non hai optato per una soluzione simile a quella di Lorenzo? Perché non hai potenziato il takeaway e come ti sei inventato quello che ti sei inventato?
Allora, noi ci siamo fatti prendere un po' dal momento, dalla paura di tenere aperto, di non poter andare avanti, e abbiamo visto un calo drastico ancora prima di dover chiudere le porte, perché abbiamo visto che le persone avevano abbastanza timore di venire dentro al ristorante. E abbiamo affrontato un paio di settimane, abbiamo aperto solamente 3-4 giorni per cercare di contenere più che altro i costi, e soprattutto anche noi stessi abbiamo voluto un attimino capire la situazione che c'era e non rischiare noi stessi di portare a casa dai nostri figli, dalle nostre famiglie, il virus. Quindi abbiamo deciso di prendere un po' di petto la situazione. Poi, dopodiché, abbiamo visto, anche in base alle normative che il governo ha emanato, ci siamo regolati di conseguenza per continuare ad operare. Però noi avevamo seriamente pensato di poter chiudere.
E tornando appunto alla domanda principale, che cosa vi siete inventati e perché non avete invece potenziato il takeaway?
Allora, noi abbiamo, invece di potenziare il takeaway, che era comunque già un servizio che offrivamo, abbiamo deciso di svuotare la sala del ristorante Zanini St. Kilda e l'abbiamo allestita da un negozio di alimentari. All'interno abbiamo tutti i vari prodotti italiani classici dalla passata, dalle paste, gli affettati vari sottovuoto. Per Pasqua abbiamo venduto le colombe, tutte queste cose qua. E abbiamo riscontrato un feedback dai nostri clienti, dalla community, fantastico, totalmente inaspettato.
Immagino che in questo senso la comunicazione sia stata fondamentale, perché un po' tutti ci domandavano se i locali sarebbero rimasti aperti, se d'ora in poi in Australia tutti si sarebbero messi soltanto a cucinare in casa, eventualmente quali sarebbero stati aperti e che servizio avrebbero proposto. Immagino che da questo punto di vista il lavoro di comunicazione sia stato fondamentale, forse da parte di Gabriele più ancora, visto che il servizio di Zannini era modificato completamente, ma anche da parte di Lorenzo. Voi che cosa avete fatto per comunicare questo cambiamento alla gente? Lorenzo.
Noi abbiamo ripreso tutte le email possibili, immaginabili, che avevamo nei vari database, persone che hanno prenotato per venire a cena, persone che hanno fatto decisioni online prima, database assieme, e grazie a MailChimp abbiamo mandato un'email a tutti dicendo: ragazzi, noi siamo ancora aperti, cerchiamo di mantenere il nostro staff, abbiamo sempre aiutato la comunità, adesso speriamo che la comunità aiuti anche noi. E il riscontro è stato incredibile, la comunità si è mossa e hanno continuato a ordinare, gli è piaciuto il fatto che abbiamo tenuto i nostri dipendenti, gli abbiamo dato altre mansioni e ci hanno aiutato tantissimo. Però Dario, noi prima che implementassero la fase in cui potevi mettere una persona ogni 4 metri quadrati, avevamo già deciso di chiudere la sala, perché a quel punto il mio ristorante è molto piccolino, io potevo mantenere 12 persone all'interno e praticamente non aveva senso. Mi sono trovato senza scelta, se dovevo dare da mangiare ai dipendenti e cercare di aiutarli a mantenere il lavoro, siamo stati proattivi e ci siamo messi sulle maniche, abbiamo fatto un video con un filmmaker su come facciamo le delivery a free touch, senza che nessuno tocchi nulla, e abbiamo iniziato a pubblicizzare il video praticamente dalla settimana prima che chiudessero il ristorante. Quello probabilmente ci ha aiutato un po', i social media ci hanno aiutato a far vedere che eravamo proattivi e la gente anche quello è piaciuto.
Ovviamente qui diciamo che per guardare sempre il bicchiere mezzo pieno si tende anche semplicisticamente a dire che anche i momenti di crisi sono quelli nei quali si può inventare qualcosa di diverso, nel quale si impara qualcosa di diverso. Allora Gabriele, voi come siete arrivati a questa soluzione? Quali altre soluzioni avevate esplorato e che cosa pensi che di tutto questo e di questa esperienza voi vi possiate portare in futuro?
Allora, guarda Dario, innanzitutto voglio partire dicendo una cosa, che siamo fortunatissimi qua in Australia, nel senso che per come le cose si sono messe nel resto del mondo, io mi aspettavo molto peggio e quindi ci eravamo preparati al peggio, come ti ho anticipato prima. Dopodiché, avendo capito e prendendo un po' con le pinze la situazione, guardando da fuori, seguendo le news, seguendo tutti i vari dati, ci siamo mossi di conseguenza con molta cautela. Abbiamo per quanto mi riguarda, tra virgolette, sfruttato un gap che è ancora secondo me molto libero, nel senso che le persone non vogliono più andare a fare la spesa nei grossi supermercati, non vogliono fare la fila, non vogliono rischiare il contagio, e ci siamo infilati con il nostro piccolo. Questa è stata la mossa imprenditoriale, nel senso che ci siamo messi a fare qualcosa che mai avrei immaginato nella mia vita, perché Dario, sono onesto, pensare di fare un alimentari all'interno del ristorante non è mai passato neanche per la mia testa, mai. E quindi ci siamo adattati e adeguati alla situazione e devo dire che stiamo avendo il nostro piccolo successo, nonostante questo momento difficile.
Secondo te c'è qualche cosa che avete sperimentato in questo periodo che potete poi traslare e continuare a portare avanti anche nel momento in cui le cose dovessero tornare ad una pseudo normalità?
Allora, assolutamente sì, ti dico che la risposta della comunità in cui noi lavoriamo è stata fantastica, perché le persone preferiscono venire a comprare la pasta da noi e ce lo dicono chiaramente, piuttosto che andare da un'altra parte. Preferiscono venire qua a comprare l'affettato piuttosto che andare da un'altra parte. E ciò ci fa capire che loro apprezzano il nostro servizio, ma non solo del piccolo negozio di alimentari, ma anche che abbiamo lavorato in passato per loro, tenendo aperte le nostre cucine, tenendo aperto il nostro servizio 6-7 sere a settimana, e quindi loro ci tengono alla nostra presenza domani, ancora aperti, per far sì che possano continuare a mangiare le nostre pizze, le nostre paste, i nostri dessert. Quindi ci tengono ad averci in un futuro nella loro comunità.
Stamattina siamo in collegamento con Lorenzo Tron, che è proprietario di un paio di locali nella parte nord di Melbourne, una pizzeria ed un ristorante, e con Gabriele Rossi, che viceversa ha due pizzerie invece a sud di Melbourne. Entrambi hanno affrontato questa situazione emergenziale e di crisi in due modi diversi. Lorenzo, prima accennavi al fatto che sei riuscito a mantenere una grossa fetta dello staff, in parte chiedendo loro di reinventarsi. In che modo?
Prima impiegavamo queste persone a fare lavori di sala, adesso ovviamente queste persone in sala non servono più, non ce l'ho più una sala, ci sono certe figure come cameriere che non esistono più al momento, quindi ognuno ha messo il suo e quello che magari poteva dare una mano a fare i preparativi, fa i preparativi, quello che aveva la patente si è messo a fare le consegne. Cioè, stiamo tutti là, abbiamo cercato di fare tutto in house, quindi se ci abbiamo bisogno delle pulizie non usiamo più un'azienda specializzata, ma lo facciamo tra di noi, così riusciamo a dare le ore anche ai ragazzi. Però Dario, se posso, io volevo anche aggiungere quello che ha detto prima Gabriele, che la comunità ha risposto in una maniera incredibile e anche a me è successo e ne siamo felicissimi, vuol dire che il lavoro che noi facciamo nella comunità da qualche anno è stato recepito. Però finalmente la comunità ha anche capito, e credo Gabriele possa confermarlo, che usare i grandi sistemi di ordinazione online non è beneficio per i ristoranti. Quindi tantissimi adesso hanno smesso di usare le piattaforme online di terze parti e hanno iniziato a usare le nostre del nostro sito, così realmente non dobbiamo più pagare delle commissioni. Io ho contattato queste grandi compagnie chiedendogli se in questo periodo potessero ridurre le commissioni e per tre volte mi hanno detto di no, che non lo possono fare.
E come sai, c'è anche una questione di abitudine da una parte e di comodità dall'altra. In questo senso anche la questione dei prezzi, come stai facendo capire, è cruciale, così come sarà cruciale un po' la durata di questa crisi e un po' quello che sarà lo scenario economico dell'Australia dopo, dal punto di vista proprio della propensione all'acquisto, della disponibilità economica della gente. In tutto questo, in questo periodo, avete dovuto rivedere anche la vostra politica dei prezzi e secondo voi, per far fronte al periodo post-crisi, ci sarà anche lì un riaggiustamento, magari al ribasso dei prezzi stessi, Gabriele?
Guarda Dario, io è la prima cosa che ho fatto, ho lavorato sul rivedere i prezzi per il nostro takeaway e consegna a domicilio e li abbiamo abbassati di circa il 20%. È stata la prima cosa che ho fatto, perché mi sono messo nei panni dei nostri clienti che molti di loro hanno perso il posto di lavoro, ma non vogliono negarsi una pizza a settimana che di certo non va a inguaiare sul patrimonio familiare, e abbiamo pensato di poter dare questa possibilità a tutti quanti. Seconda cosa, voglio riagganciarmi a quello che ha detto Lorenzo, non siamo stati capaci di poter abbassare i prezzi delle piattaforme esterne perché non c'è stato possibile, data neanche la possibilità da queste compagnie, perché ovviamente loro pensano solamente ai loro interessi, e quindi non abbiamo potuto fare niente, però sicuramente abbiamo ridotto i prezzi per far sì che continuassimo anche noi a lavorare, dato che oggi praticamente tutti fanno takeaway e consegne a casa, ma non solo. Adesso dobbiamo anche combattere contro le persone che cucinano da casa e offrono il loro servizio. Da un giorno all'altro adesso ci sono tutte queste persone che offrono servizio da casa e fanno concorrenza.
Io ho riscontrato anche che le persone in questo momento, dopo 2, 3, 4 settimane che siamo in questa specie di lockdown, sono un po' stufe di cucinare a casa, quindi finalmente riniziano un po' a liberarsi e vediamo l'inizio di questo job keeper, che ahimè io purtroppo non ne ho tanti dipendenti a cui posso applicarlo, però le persone a casa che hanno perso il lavoro o che stanno a casa non pagati finalmente riusciranno ad avere, e magari lo stimolo dovrebbe riuscire a ripartire. Detto questo, Dario, il fatto che l'economia in Australia sta andando ancora abbastanza bene internamente è una cosa, però la maggior parte dei prodotti che io e credo anche Gabriele usiamo arrivano dall'Italia e il dollaro al momento è molto basso, quindi è difficile riuscire ad abbassare i prezzi in questo momento.
Concordo con Lorenzo, però abbiamo deciso come politica interna di prendere in carico questa responsabilità della perdita del dollaro a livello del cambio contro l'euro e solamente per i nostri clienti. Abbiamo deciso di sì guadagnare meno, ma per i nostri clienti.
Domanda rapidissima per entrambi: vi siete confrontati a monte, visto che poi avete trovato due soluzioni diverse allo stesso problema, e visto che comunque la bontà di una scelta può dipendere anche dalla comunità di riferimento, come dicevamo, dalla demografia della zona nella quale si ha il locale, ma anche dalle mosse della concorrenza, vi siete confrontati prima tra di voi, per esempio, o comunque tra i colleghi che hanno business analoghi?
Io credo che noi tutti siamo abbastanza in comunicazione tra noi, cioè c'è una cerchia di ristoranti in cui noi parliamo, eccetera. Nella fattispecie non credo che ci siamo messi là a dire: ah, ma tu che fai, perché non c'era il tempo materiale, dovevamo agire rapidamente. Però
concordo.
Io e Gabriele, o con altri ristoranti, cioè, parliamo spesso e volentieri di quello che succede.
Avete l'impressione che questo stia rafforzando determinati legami anche tra proprietari di business come voi?
Io credo, poi Gabriele potrà confermarlo o smentirlo, che anche in questo momento si vede, cioè io ho tanti amici con i ristoranti e siamo tutti molto felici di aiutarci a vicenda, cioè capita che magari un ristorante ha chiuso in centro e mi dica: Lorenzo, c'ho questo ragazzo, per favore fagli fare qualche ora perché tu sei ancora aperto, che lui c'ha famiglia, e quindi ci si aiuta anche così in questo momento. Però sì, sicuramente siamo tutti molto più forti e più legati adesso.
Gabriele, lo giro a te la domanda integrandola, visto che prima facciamo riferimento anche a tutti coloro che hanno perso il lavoro. Ovviamente in questa circostanza inizialmente magari si pensava che i business owner potessero essere quelli più duramente colpiti, nella realtà dei fatti c'è chi è riuscito a trovare una soluzione al problema, mentre la parte debole in molti casi è rimasta debole. Quanto può durare secondo te una situazione del genere, e quanto è sostenibile sia per voi che per loro, e parlo soprattutto dei working holiday, questa situazione emergenziale?
Allora guarda, un attimo mi collego al rapporto che noi abbiamo con i nostri fornitori, e quindi in questo dato momento in cui questa situazione è una situazione drammatica per tutti quanti nel nostro lavoro, nel nostro settore, noi abbiamo stretto ancora di più con i fornitori che ci hanno voluto dare supporto, ci hanno voluto dare appoggio e ci hanno supportato in qualsiasi maniera loro possibile secondo le loro capacità. Per chi non ci ha voluto dare appoggio abbiamo tagliato i ponti, perché non è possibile, qua bisogna andare avanti tutti quanti insieme, se solo uno va avanti gli altri non possono sempre inseguire, quindi si va tutti quanti insieme verso la stessa direzione, è una barca sola, quindi bisogna remare da tutti quanti dalla stessa parte, sia ristoratori che fornitori che clienti, quindi questa è la mia visione. Per quanto riguarda tutti i ragazzi che lavorano da noi, purtroppo non siamo in grado noi da soli di salvare tutti quanti, di aiutare tutti quanti, l'unica cosa che noi possiamo fare è mettere da mangiare sul tavolo a fine serata a questi ragazzi che hanno perso il lavoro e non ce la fanno. Questa è l'unica maniera che noi ristoratori, penso che Lorenzo possa concordare, è l'unica cosa che noi possiamo fare.
Cioè che cosa fate?
Li spammiamo, Gabriele.
Sì, noi tutte le sere per i nostri ragazzi che sono rimasti a casa, che non abbiamo potuto mantenere, comunque abbiamo garantito per chi vuole usufruire un piatto cena tutte le sere che il ristorante è aperto. Possono venire a prendere e portare via un piatto di pasta. Questa è l'unica cosa che ci siamo sentiti in dovere di dover fare.
In conclusione, una domanda per entrambi. Lorenzo, quanto può durare questa situazione emergenziale dal punto di vista del business prima di diventare davvero difficile sostenerlo? E mi dici una cosa che ti porterai nella tua prossima vita lavorativa tra quelle che hai sperimentato in questa fase?
Guarda, quanto possa durare dipende da casi a casi. Ovviamente se uno è in centro, non riaprono gli uffici, non può durare perché non c'è un mercato al momento. Per noi che siamo nei sobborghi, diciamo, se le cose va avanti così, tra 3-4 mesi possiamo iniziare a vedercela brutta. Però faremo il possibile per continuare ad andare avanti. E che cosa mi porto di questa esperienza nella prossima venue? No, non lo so, probabilmente un sistema operativo migliore per le delivery, perché non credo che le consegne finiranno in nessun momento da qua al prossimo anno.
Gabriele?
Guarda, concordo con Lorenzo, noi ce la mettiamo tutta per poter andare avanti e venirne fuori più forti di prima, con tanti errori che abbiamo fatto in passato, e vogliamo migliorarci, migliorare il nostro servizio è il nostro obiettivo principale. Ovviamente ci ritroviamo dopo, faccio il mio esempio, Dario, dopo 10 anni di sacrifici, da un giorno con l'altro non trovarci più niente, a ritrovarci a dover lavorare 3 volte più di prima per un terzo, ok? Bisogna poter mettere un piano di lavoro dove nei prossimi 3 mesi ne possiamo venire fuori. Penso che consultarci tra di noi sia la cosa migliore che possa avvenire, e soprattutto a fare qualcosa per la comunità che metta noi e loro di poter continuare ad andare avanti insieme. È l'unica maniera che secondo me può funzionare.
E per quanto riguarda quello che ti porterai quando le cose torneranno alla normalità?
Voglia di lavorare, Dario, una voglia di lavorare, una voglia di vedere i nostri clienti ancora seduti dentro al nostro ristorante.
Quello manca anche a me, vedere la gente e parlare con la gente.
Esatto, vedere i nostri clienti, parlare con i nostri clienti seduti al tavolo con loro mentre beviamo un bicchiere di vino, come se fossimo a casa.
Bravo Gabri.
Per questo facciamo questo lavoro, Dario, perché noi vogliamo stare in mezzo alla gente, se no andavamo a lavorare in ufficio.
Non dirlo a me, dicevo. La fame di relazioni umane, insomma, all'interno anche del posto di lavoro. Allora, io davvero ringrazio Gabriele Rossi, proprietario di Zanini, e Lorenzo Tron, proprietario di Shop 225 e del Caminetto, uno a sud, uno a nord di Melbourne. Entrambi hanno trovato soluzioni diverse a problemi analoghi. Grazie per aver raccontato la vostra storia e davvero in bocca al lupo per tutto.
Grazie Dario, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.